Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Gentili ascoltatori, ascoltiamo ora la lettura dell'87° versetto della Sura Al-Baqarah, la Giovenca. Seguirà la traduzione in lingua italiana. In nome di Dio, il Clemente, il Misericordioso. Abbiamo dato il libro a Mosè, e dopo di lui abbiamo inviato altri messaggeri. E abbiamo dato a Gesù, figlio di Maria, prove evidenti e lo abbiamo coadiuviato con lo Spirito puro. Ogni qualvolta un messaggero vi portava qualcosa che vi spiaceva, vi gonfiavate d'orgoglio. Qualcuno di loro lo avete smentito e altri li avete uccisi.
Amici, Radio Italia trasmette ogni giorno su onde corte dalle 17.50 alle 18.20, ora Greenwich, frequenza 5.930 kHz, pari a 49 metri.
E inoltre potete seguirci anche sui seguenti social: Twitter @ Radio Italia IRIB. Siamo presenti anche su VK con questo indirizzo: redazione-italianairib e sempre su Instagram Pars Today Italian e infine anche siamo su Telegram @notizie-scelte.
Email di Radio Italia, radioitaliairip@gmail.com. Per chi vuole scrivere a Radio Italia, Radio Televisione della Repubblica Islamica dell'Iran, casella postale 19395/6767, Teheran, Iran.
E ancora amici, podcast, file audio dei programmi di Radio Italia, l'edizione del mattino e della sera, è scaricabile andando sul sito di Radio Italia parstoday.com/it, sezione programmi, giornale radio.
Putin a colloquio telefonico con Macron su accordo nucleare iraniano. ONU approvata risoluzione sovranità permanente del popolo palestinese. Iran, qualsiasi proposta per rinegoziare l'accordo nucleare è contro la risoluzione 2231. Buongiorno gentili ascoltatori, io sono Shima, vi presenterò la programmazione di oggi, mercoledì, il 23 dicembre 2020. Cari amici, in primo piano, come di consueto, potete ascoltare il radiogiornale a cui farà seguito una breve nota di commento e dopo il commento vi invito ad ascoltare la rubrica di oggi che proprio, come sapete, conoscere Islam. Ed ora passiamo alle notizie. In primo piano le notizie che riguardano il nostro paese Iran. Il presidente russo Vladimir Putin ha intrattenuto una conversazione telefonica con l'omologo francese Emmanuel Macron. Putin e Macron hanno ribadito la necessità di salvaguardare l'accordo nucleare iraniano. Secondo l'agenzia iraniana Topnok, il presidente russo e il suo omologo francese hanno avuto un colloquio telefonico durante il quale i due hanno parlato dell'accordo nucleare iraniano, la situazione in Nagorno Karabakh e gli ultimi sviluppi in Ucraina, Libia e Siria. Nel corso della telefonata, le due parti hanno ribadito la necessità di salvare il piano d'azione congiunto globale, dicendo per quanto riguarda il programma nucleare iraniano, entrambe le parti hanno affermato la richiesta di sforzi collettivi volti a preservare il piano d'azione globale congiunto, afferma il Cremlino. In merito alla situazione nel Donbass, le due parti hanno concordato di continuare a lavorare per una risoluzione alla questione nell'ambito del formato Normandia. E l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha adottato a maggioranza la risoluzione Il diritto del popolo palestinese alla sovranità permanente sui territori occupati, compresa Al-Quds, Gerusalemme. Secondo l'IRIB, la risoluzione è stata approvata ieri con 153 voti a favore, 6 contrari e 17 astensioni. Il ministro degli esteri palestinese Riyad al-Maliki, dopo l'approvazione della risoluzione, ha detto che il voto favorevole dell'ONU al documento ribadisce il diritto del popolo palestinese alle risorse naturali del suo territorio, tra cui quelle di energia e di acqua. La risoluzione, ha proseguito al-Maliki, tiene in conto i diritti marittimi del popolo palestinese e richiede un risarcimento dal regime sionista per lo sfruttamento delle risorse naturali dei palestinesi. Il ministro degli esteri palestinese ha inoltre invitato la comunità internazionale a porre fine a qualsiasi abuso o saccheggio da parte del regime di Tel Aviv. Il rappresentante permanente della Repubblica Islamica dell'Iran presso le Nazioni Unite ha definito inaccettabile qualsiasi proposta di rinegoziazione dell'accordo nucleare iraniano. Majid Takht-Ravanchi, intervenendo alla riunione svoltasi martedì per presentare un rapporto della durata di 6 mesi sull'attuazione della risoluzione 2231 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sull'accordo nucleare, ha dichiarato: la proposta di rinegoziare il piano d'azione congiunto globale e di aggiungerci nuove clausole è contraria alla risoluzione e non è affatto accettabile per Teheran. Takht-Ravanchi, riferendosi inoltre all'uscita unilaterale degli Stati Uniti dall'accordo nucleare e dalla sua campagna di massima pressione contro l'Iran, ha detto: Washington, adottando tali misure, ha costantemente violato i propri obblighi nell'ambito dell'accordo nucleare e della risoluzione 2231 del Consiglio di sicurezza dell'ONU. Gli articoli 26 e 36 dell'intesa nucleare prevedono che l'Iran possa riprendere totalmente o parzialmente le sue attività nucleari se una delle altre parti non rispetta i suoi obblighi. L'esercito iracheno e le unità di mobilizzazione popolare hanno condotto domenica un'operazione antiterrorismo su larga scala. Le forze di Hashd al-Shaabi hanno effettuato l'operazione di sicurezza preventiva su larga scala sotto il comando di polizia di Najaf e la polizia federale irachena dopo aver ricevuto dati di intelligence. L'operazione includeva una vasta ricerca e ispezione di un'area di circa 1200 km quadrati nel deserto nella provincia Najaf verso il confine saudita. Lo stesso giorno le forze di Hashd al-Shaabi hanno effettuato un'altra operazione di sicurezza su larga scala contro elementi terroristici nella provincia occidentale di Nineveh al confine siriano. I comandanti della forza di Hashd al-Shaabi hanno annunciato che il primo giorno dell'operazione sono stati identificati e distrutti un certo numero di nascondigli di terroristi nell'ovest di al-Hadar. Domenica le forze dell'esercito iracheno hanno sventato il tentativo dei terroristi ISIS di impossessarsi delle basi di sicurezza nella provincia di Diyala. A meno di un mese dall'addio alla Casa Bianca, Donald Trump ha minacciato di porre il veto al piano di stimoli da 900 miliardi di dollari approvato dopo mesi di impasse tra repubblicani e democratici. In particolare Trump preme affinché vengano eliminati dal provvedimento tutti gli aiuti che non hanno a che fare direttamente con l'emergenza Covid e che gli americani ricevano assegni ben più sostanziosi da 2.000 dollari e non i 600 previsti ora. Il piano di aiuti è una vergogna, dice il presidente in un video di poco più di 4 minuti postato su Twitter, e la risposta dei democratici arriva a stretto giro. I democratici sono pronti a portare a 2.000 dollari gli aiuti agli americani, tuita la speaker della Camera, Nancy Pelosi. La mossa di Trump è a sua volta una reazione alle parole del presidente eletto Joe Biden, che aveva definito il piano da 900 miliardi solo un primo passo, un anticipo, e sarà necessario fare di più, aveva detto il prossimo presidente, ribadendo che una volta insediato chiederà al Congresso nuovi aiuti. E poi passiamo in Turchia: sono 903 i minorenni processati per aver insultato il presidente turco Erdogan. Le statistiche del Ministero della Giustizia, che fanno riferimento ad un periodo di 6 anni, rivelano che tra i minori processati processati sono compresi anche 264 bambini di età compresa tra i 12 e i 14 anni. In tutto, come riporta l'Arabia, sono state avviate 128.872 indagini, tutte partite in seguito agli insulti nei confronti del presidente turco. Solo nel 2019 pubblici ministeri hanno valutato 36.066 denunce e avviato procedimenti penali in 11.371 casi. Secondo l'articolo 299 del codice penale turco, insultare il presidente può comportare una pena detentiva da 1 a 4 anni. Se l'atto è commesso apertamente, la pena viene aumentata di un sesto. Nella maggior parte dei casi, le denunce fanno riferimento agli insulti pubblicati sui social media. L'esercito del Mali si è reso responsabile di crimini di guerra e i gruppi armati presenti nel paese hanno perpetrato crimini contro l'umanità. È l'accusa lanciata in un rapporto pubblicato ieri dalla Commissione Speciale delle Nazioni Unite per il Mali, un gruppo di 3 membri che hanno indagato sulle violenze avvenute nel paese nell'arco di 6 anni dal 2012 al 2018. Nel rapporto di 338 pagine, le cui conclusioni sono state inviate al Consiglio di sicurezza, gli investigatori delle Nazioni Unite raccomandano inoltre di istituire un tribunale specializzato nel perseguire i crimini internazionali. La Commissione ha ragionevoli motivi per ritenere che le forze di difesa e di sicurezza del Mali abbiano commesso crimini di guerra, inclusa la violenza sulla vita e sulla persona di civili e persone fuori combattimento, sospettate di essere affiliate o di cooperare con gruppi armati estremisti, afferma il rapporto secondo quanto riferiscono fonti di stampa internazionale. Nils Melzer è relatore speciale sulla tortura per le Nazioni Unite già il 15 ottobre del 2019 e successivamente in altre occasioni ha denunciato che il fondatore di WikiLeaks, Julian Assange, è stato sottoposto a torture psicologiche e violazioni sistematiche del suo diritto al giusto processo da parte di tutti gli stati coinvolti. Melzer, accompagnato da 2 medici, visitò Assange nella prigione di Belmarsh, Londra, un istituto di pena riservato a pericolosi crimini e proprio terroristi. Gentili ascoltatori, è stata l'ultima notizia di questa nostra edizione di Radio Giornale. Vi invito però a seguirci ancora con il commento di oggi. Restate con noi. USA, attacchi informatici e la propaganda. Certificazione ufficiale della vittoria di Joe Biden nelle presidenziali del 3 novembre scorso si è accompagnata negli Stati Uniti al risplodere improvviso di una violenta campagna antirussa, come al solito alimentata per quanto riguarda il fronte dei media, soprattutto dal New York Times e dal Washington Post. A innescare la nuova escalation era stata la notizia di un attacco su larga scala registrato poco più di una settimana fa contro le reti informatiche di alcune agenzie governative, anche se, come sempre, non è stata presentata alcuna prova concreta circa le responsabilità. L'operazione è stata subito attribuita ai servizi di sicurezza del Cremlino, contro il cui occupante e il suo governo vengono quotidianamente sollecitate misure punitive durissime. A subire l'incursione degli hacker sono state svariate compagnie private e tra gli organi di governo il Dipartimento del Tesoro e del Commercio, tutti accomunati dall'utilizzo dei servizi informatici della società SolarWinds. Fin dall'articolo della Reuters, che ne aveva dato per primo notizia a tutti i resoconti dell'intrusione, hanno indicato come autore dell'attacco un gruppo collegato ai servizi segreti esteri russi, SVR, e noto col nome di Cosybear o APT-29. L'intensificazione dell'offensiva contro Mosca è poi arrivata con una serie di analisi del New York Times a firma del reporter di riferimento per le questioni della sicurezza nazionale David Sanger, cioè il veicolo preferito della CIA e Pentagono per la pubblicazione di storie a cui intendono dare la maggior risonanza possibile. Tra il 14 e il 16 dicembre Sangre e altri colleghi hanno contribuito a creare il clima da caccia alle streghe a cui tutta la galassia dei media mainstream americano ha finito per adeguarsi. Il culmine dell'aggressione verbale contro la Russia è stato un articolo che citava Putin fin dal titolo e che descriveva il presidente russo come il mandante di fatto dell'hackeraggio.
Conoscere Islam. Amici da Teheran, siamo con voi e nel programma Conoscere Islam cercheremo di spiegarvi con un linguaggio semplice e scorrevole i principi e le pratiche della fede islamica. Non mancate! Salve gentili ascoltatori, da Teheran, la capitale iraniana, siamo con voi. Nelle puntate precedenti abbiamo iniziato a parlarvi del profeta Gesù, la pace sia con lui, uno dei profeti Olel Azm, ovvero quei messaggeri divini, che hanno portato un libro ispirato e una legislazione indipendente. Dio conferì al profeta Gesù, la pace sia con lui, il potere di fare cose fuori della portata di qualsiasi essere umano. Gesù compì moltissimi miracoli, spesso davanti a folle di testimoni oculari. Quello che segue è una breve descrizione dei miracoli compiuti dal profeta Gesù menzionati nel Sacro Corano. Uno dei miracoli menzionati nel Corano, dato a nessun altro ma a Gesù, è molto simile a come Dio creò il profeta Adamo. Quando, infatti, questo miracolo è stato di tale grandezza da non poterlo negare nessuno. E Dio menziona nel Corano che Gesù disse: «Plasmò per voi un simulacro di uccello nella creta, e poi vi soffio sopra, e con il permesso di Allah diventa un uccello». Il Sacro Corano menziona inoltre che Gesù guarì ciechi e lebbrosi. E per volontà di Allah guarisco il cieco nato e il lebbroso. Gli ebrei al tempo di Gesù erano piuttosto avanzati nella scienza della medicina ed erano molto orgogliosi dei loro successi. Per questo motivo i miracoli di questo tipo sono stati dati da Dio a Gesù, in modo che gli ebrei potevano ben capire che nessuna forza della natura poteva eseguire qualcosa di simile. Ancora nel Sacro Corano il Signore si riferisce alla resurrezione dei morti. E quando Allah dirà: «O Gesù, figlio di Maria, ricorda la mia grazia su di te e su tua madre, e col mio permesso risuscitasti il morto». Questo, come anche la creazione di un uccello, è stato un miracolo incomparabile, quello che avrebbe dovuto indurre gli ebrei a credere senza dubbio nella missione profetica di Gesù.
Amici, contattateci, ecco la nostra email italian.irib@gmail.com. Vi ricordiamo anche il nostro sito parstoday.com/it e la pagina Facebook Pars Today Italian.
A Gesù è stato dato il miracolo di sapere quello che la gente aveva appena mangiato, così come quello che aveva di improvvigionamento per i prossimi giorni. Dio dice: «E vi informò di quel che mangiate e di quel che accumulate nelle vostre case». Simili ad altri profeti, Gesù compì miracoli per convincere gli scettici della sua veridicità, non per dimostrare la sua divinità. E il Sacro Corano afferma ancora: «Certamente in ciò vi è un segno, se siete credenti». Questi miracoli sono stati eseguiti solo dalla volontà di Dio. Se non avesse voluto verificarsi, non avrebbe mai potuto venire in essere. Dio afferma esplicitamente, infatti, nel Corano che con il permesso di Allah vengono fatti questi proprio miracoli. Come abbiamo detto, in realtà non era per sua volontà che il profeta Gesù fece miracoli o qualsiasi altro profeta. Piuttosto essi sono stati eseguiti solo dalla volontà di Dio Onnipotente. Gentili ascoltatori, è stata l'ultima notizia di questa nostra edizione di Radiogiornale. Vi ringrazio per l'attenzione e vi invito a seguirci anche la prossima settimana. Non mancate! Thank you.